Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pointer Podcast. Io sono Alessandro e come sempre sono qui in compagnia di Eugenio. Eugenio, come stai?
Ciao Ale, ciao a tutti, tutto bene? Dai, settimana intensa, ma siamo qui carichissimi.
Bene, benissimo. Questa è la nostra rassegna stampa Deep Tech della settimana, ok? La settimana dal 6 al 13 giugno e ragazzi, vi anticipo, c'è roba grossa.
Roba grossa davvero, ci sono un paio di notizie che, diciamo, una settimana fa non ce le saremmo nemmeno immaginate.
Esatto, però prima, come sempre, le due cosine veloci. Se il podcast vi piace, lasciateci una recensione su Apple Podcast e magari un commento su Spotify. Per noi fa una differenza enorme, ci aiuta tantissimo a farci conoscere.
Esatto. E poi ricordatevi del Pointer Chat, che è la nostra chat Telegram della community. Lì c'è un sacco di gente che discute di deep tech, quindi se l'argomento vi appassiona è proprio il posto giusto dove fare due chiacchiere con noi e con tutti gli altri.
Trovate tutti i link nelle note dell'episodio e poi senti un wink veloce prima di partire. Lo sapete, vero? Questa puntata non la stiamo registrando, cioè queste voci sono le nostre voci clonate da un AI.
Fa un certo effetto, soprattutto quando la prima notizia parla proprio di un modello AI spento dall'alto. C'è un'ironia che vi lasciamo gustare.
Ironia notevole, ecco. E allora veniamo a cosa abbiamo sul tavolo oggi. Anthropic, un modello lanciato e poi spento dal governo, la nuova Siri di Apple, Nvidia e il problema della memoria, i semiconduttori ai massimi, il quantum che mi tocca da vicino e la robotica.
Quindi un quadro completo dall'AI ai chip, dal quantum alla robotica. Vai Ale, partiamo dalla headline.
4 giorni, lo dico subito così, secco, perché è la cosa che a me ha fatto strabuzzare gli occhi. Un modello frontier viene lanciato al pubblico e 4 giorni dopo lo Stato lo spegne. Quindi non parliamo di un prototipo da laboratorio, di una demo dietro le quinte. No, parliamo di una cosa che era già in mano alla gente, agli sviluppatori, a chi ci costruiva sopra. E poi, puff, sparita. Eugenio, ricostruiamola bene perché qui le date contano tantissimo, ok?
Sì. E conviene andare in ordine, diciamo, perché la cronologia è proprio il cuore della notizia. Il 9 giugno Anthropic lancia Claude Fabol 5, che è una versione guardrail, una versione controllata con i guardrail attivi del loro modello più potente, che si chiama Mythos 5, e la mette a disposizione sia del pubblico che degli sviluppatori con un obiettivo dichiarato preciso. Quindi offrire capacità di livello frontier, mantenendo però dei controlli stringenti su cybersecurity, biosecurity e altri domini sensibili.
Quindi la versione addomesticata del mostro.
Esattamente, la versione pubblica senza la capacità piena di cybersecurity. E qui arriva il 13 giugno, cioè oggi, appena 4 giorni dopo, in cui Anthropic annuncia la sospensione dell'accesso. E attenzione, non solo a Fable 5, ma anche a Mythos 5, in seguito a un ordine del governo statunitense legato chiaramente a preoccupazioni di sicurezza nazionale.
Aspetta, aspetta, tutti e due? Anche quello tenuto al chiuso?
Tutti e due. E il motivo riportato è abbastanza specifico, diciamo, perché il governo avrebbe evidenziato delle possibili tecniche di jailbreak, dei modi per aggirare i guardrail che potrebbero consentire di usare i modelli per individuare vulnerabilità software avanzate, quindi non un rischio generico, ma proprio l'idea che quel modello, nelle mani sbagliate, diventi uno strumento offensivo.
Qui c'è la parte che secondo me è quasi più interessante della notizia stessa, perché Anthropic cosa fa? Obbedisce, ma con un asterisco enorme.
Esatto, che Anthropic dichiara esplicitamente di non condividere la valutazione del rischio fatta dal governo, però disattiva comunque l'accesso per conformarsi alla direttiva. Quindi tu hai un'azienda che dice in sostanza: noi non siamo d'accordo, non leggiamo il pericolo come lo legge lo Stato, ma spegniamo lo stesso, ed è una postura, diciamo, molto particolare.
Cioè, appunto, io non sono d'accordo, ma eseguo. Ti ricorda qualcosa? Ok,
Ricorda tantissimo, sì.
però adesso facciamo il salto vero, perché uno potrebbe dire, vabbè, un'azienda spegne un prodotto, capita. E invece no. Eugenio, spiega perché questa cosa, secondo me, è uno spartiacque.
Allora, il perché conta è su tre livelli e li tengo insieme perché si rincorrono. Primo, è probabilmente una delle prime volte in cui un modello frontier viene lanciato davvero in pubblico e poi lo Stato interviene direttamente sull'accesso al modello, non sull'hardware, non sui data center, ma sul modello in sé. Secondo, e qui sta il salto, è che il controllo delle esportazioni, l'export control che noi finora abbiamo sempre associato ai chip, ai semiconduttori, probabilmente è una delle prime volte che viene applicato alla capacità dell'AI, diciamo, a cosa il modello sa fare, non a quanto silicio ci sta sotto.
Quindi non più ti blocco i chip, ti blocco l'intelligenza.
Precisamente. E il terzo punto, che è la sintesi di tutto, è che la governance dei modelli, le regole su chi può accedere a cosa e quando, sta diventando importante quanto i modelli stessi. Per anni la storia è stata chi ha il modello più bravo vince. Adesso la storia diventa anche chi decide se quel modello può stare acceso.
Esatto. E la cosa pazzesca è che noi stiamo raccontando di un modello spento dall'alto con due voci clonate da una AI. Un po' ce la ridiamo, però fa riflettere.
L'ironia è notevole. Mentre lo Stato decide quanta capacità può girare là fuori, noi due, qui, siamo già il prodotto di quella capacità. Tienilo a mente, perché è il filo che torna per tutta la puntata. E allora prendo io la palla, perché restiamo sul tema chi controlla cosa, ma spostiamoci su Cupertino. Questa settimana, alla WWDC, la conferenza per gli sviluppatori di Apple, Apple ha finalmente messo sul tavolo la cosa che tutti aspettavamo da un paio d'anni. La nuova generazione di Siri, completamente ricostruita sull'AI generativa.
Finalmente.
Finalmente. E il framing che dà Apple è chiaro, quindi non più l'assistente che ti mette i timer e ti sbaglia metà delle volte, ma diciamo un vero assistente generativo che capisce il contesto, che ragiona sopra le tue richieste. E insieme a questo, e qui secondo me la cosa si fa interessante, presentano un pacchetto di funzioni di child safety, di sicurezza per i minori, costruite proprio dentro l'assistente.
Aspetta, le due cose insieme, questo è il punto.
Esatto, è esattamente il punto, perché Apple non fa mai niente per caso e il fatto di annunciare la Siri generativa e la sicurezza per i minori nello stesso respiro è una scelta di posizionamento, non un dettaglio.
Quindi, ok, qui mi fermo e provo a leggerla. Perché c'è una cosa che salta all'occhio, Apple arriva dopo tutti, ecco, sulla Siri generativa siamo, cosa, 2 anni buoni dietro. E quindi la domanda vera è, secondo me, una sola, ok, cosa porta Apple che gli altri non hanno già? E io la leggo così.
Dimmi.
La scommessa plausibile, e qui parlo per opinione mia, non è la potenza del modello. Su quella perdono. La scommessa è on device e privacy, cioè, fammi finire, il valore non è ho l'assistente più intelligente, il valore è ho l'assistente più intelligente che gira sul tuo telefono, che non manda tutto in cloud. Ecco, quello è l'unico terreno dove Apple, storicamente, può arrivare in ritardo e vincere lo stesso.
Sì, ed è coerente con tutta la loro storia, perché la privacy per Apple non è una feature, è proprio l'asset di brand su cui hanno costruito da sempre.
Esatto, e qui si lega il secondo pezzo, no? La child safety, che secondo me non è messa lì per buoni sentimenti.
No, infatti. La mia lettura è che la sicurezza per i minori sia, diciamo, due cose in una. Da un lato è un differenziatore perché ti permette di dire il mio assistente è quello di cui ti fidi a metterlo in mano a tuo figlio, e questo è un messaggio fortissimo. Dall'altro, e qui sto interpretando, è una risposta in anticipo alla pressione regolatoria, perché su questi temi le regole stanno arrivando comunque. E Apple preferisce presentarsi come quella che il problema lo ha già risolto a casa sua.
Cioè trasforma un obbligo in marketing. Furbo.
Molto furbo, sì.
Però una cautela la metto, perché finché non la vediamo girare, queste sono promesse da keynote. Apple sul Siri intelligente ha già promesso e poi rimandato in passato. Quindi io la prendo come segnale di direzione, non come prodotto consegnato, ecco.
Giustissimo. E su quello sono completamente d'accordo, quindi teniamo separato l'annuncio dalla consegna, perché la storia recente ci dice di aspettare di vederla sul telefono prima di esultare.
E parlando proprio di hardware che deve girare davvero, torno io alla guida, perché c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo questa settimana. È una di quelle notizie che, secondo me, cambia il modo in cui guardiamo a tutta la corsa dell'AI, ok? Nvidia, in pratica, ha detto una cosa molto semplice. Ragazzi, il problema non sono i chip, cioè non è più solo quello.
Esatto.
Il 7 giugno arriva questo annuncio, una cooperazione più stretta tra Nvidia e il gruppo coreano SK. E nel mentre, Nvidia avverte i colli di bottiglia sulla memoria HBM, sull'advanced packaging e sulla capacità produttiva non si risolvono domani. Dureranno ancora anni, anni, Eugenio.
Sì, e qui bisogna fare un attimo di chiarezza, diciamo, su cosa intendiamo, perché quando uno pensa alla potenza di un AI, pensa quasi sempre alla GPU, alla scheda grafica che fa i calcoli, quindi alla parte logica. Però quello che Nvidia sta segnalando, e lo dice abbastanza apertamente con questo piano di cooperazione, è che il vincolo si è spostato a monte. La memoria HBM, la High Bandwidth Memory, è quella che alimenta di dati il chip. E se quella non basta, chiaramente la scheda resta lì a girare a vuoto.
Aspetta, aspetta. Quindi mi stai dicendo che il chip ce l'avresti pure, ma non riesci a dargli da mangiare abbastanza in fretta?
Esattamente. E la SK in questa storia non è un nome a caso, perché dentro il gruppo SK c'è SK Hynix, che è uno dei grandi produttori mondiali proprio di quella memoria lì. Quindi Nvidia che si lega più stretta a SK vuol dire, diciamo, Nvidia che si assicura il rubinetto della memoria. E accanto alla memoria c'è l'advanced packaging, tutto il modo in cui questi pezzi vengono assemblati insieme, che è un altro collo di bottiglia altrettanto fisico e altrettanto lento da scalare.
Appunto. Ed è qui che secondo me sta il punto vero. Ecco, io la leggo così. Per anni la scarsità era sulla logica, sui chip di calcolo. Adesso la scarsità si è spostata sulla memoria e sul packaging. E questo cambia chi comanda, ok?
Che senso, scusa?
Nel senso che se il collo di bottiglia è l'HBM, allora chi controlla l'HBM detta il ritmo di tutte le AI. Non chi disegna il chip più bello, ma chi riesce a fornire la memoria e a impacchettarla. Cioè il potere si sposta lungo la catena.
Sì, e questa secondo me è una lettura corretta, anche se la terrei come opinione più che come legge fisica, perché il fatto stesso che Nvidia, che è l'attore più forte di tutti, senta il bisogno di stringere accordi di cooperazione invece di limitarsi a comprare sul mercato, ti dice quanto sia stretto quel rubinetto. Tu un accordo strategico lo fai quando non puoi più dare per scontato che la roba ci sia.
E il messaggio che dà Nvidia, in fondo, è di una sincerità quasi brutale. Non è abbiate pazienza un trimestre, è questa cosa dura anni, ok? Quindi non è un singhiozzo, è la nuova forma della corsa.
Esatto. La fase in cui bastava progettare il chip migliore è finita. Adesso vince chi controlla la fisica della supply chain, la memoria e il packaging, ed è una partita molto più lenta e molto più industriale di quanto il racconto sull'AI di solito lasci immaginare. E allora allarghiamo lo sguardo, che qui torno a guidarla io. Da qui usciamo dal singolo attore, Nvidia, e ci allarghiamo a tutto il mercato, perché il quadro è abbastanza clamoroso. Il mercato dei semiconduttori è ai massimi storici, trainato dalla domanda di AI, e questo non è un sentimento, è un dato che mette sul tavolo la Semiconductor Industry Association.
Massimi storici proprio.
Massimi storici. E quindi se tutto il settore è ai massimi, dove vanno a finire i soldi? Vanno, diciamo, a monte, sugli investimenti in equipment, i macchinari per le fab e per l'advanced packaging, quello di cui parlavamo prima, e qui il numero è bello secco, i billings globali di equipment per semiconduttori fanno più 14% nel primo trimestre del 2026.
Aspetta, aspetta, più 14% in un trimestre solo?
In un trimestre solo, sì. Quindi non stai comprando solo i chip, stai comprando le macchine che fanno i chip. E poi c'è la notizia che secondo me è la più gustosa, perché ha un nome e un cognome, Samsung. Pare che Google possa lavorare proprio con Samsung per produrre un componente chiave della prossima generazione dei suoi TPU, i chip AI custom di Google, quelli che si fa in casa.
Ecco, e qui mi fermo, perché secondo me questa è la notizia vera. Cioè i numeri di mercato sono il contesto, però il segnale è Samsung.
Appunto, perché?
Perché finora, quando si parlava di chip di fascia altissima, c'era un nome solo, ok? TSMC, il colosso taiwanese dei chip. Tutti producono da TSMC, tutti dipendono da TSMC. E io la leggo così, questa è diversificazione, cioè Google che si tiene un'alternativa, che non vuole avere un fornitore unico su una cosa così strategica.
Quindi un discorso di resilienza della supply chain.
Esatto, resilienza, perché se hai un solo fornitore su una cosa che ti serve come l'aria, sei fragile, ok? E poi c'è l'altra faccia, che secondo me è quasi più interessante, Samsung. Sul calcolo AI di punta, almeno questa è la mia impressione, Samsung era un po' rimasta indietro e un contratto del genere con Google su un componente chiave, quello è Samsung che rientra in partita, ecco.
Sì, e tieni presente che è una nostra lettura, il fatto è il possibile accordo, il perché lo mettiamo noi, però il segnale è interessante perché vuol dire che il collo di bottiglia di cui parlavamo, la manifattura, il packaging, sta spingendo anche i giganti a non mettere più tutte le uova nello stesso paniere.
Esatto, da uno a due fornitori, che detta così sembra poco, però su questi chip è enorme. Qui cambio io completamente registro, perché c'è un movimento che secondo me sta passando un po' sotto traccia, ma è enorme, il quantum, ok? Il quantum computing.
È il tuo campo, tra l'altro.
Esatto, qui mi tocca un po' sul personale, lo confesso, nella vita reale faccio il dottorato proprio su questo, a Pisa, e quindi quando leggo certe notizie, cioè le leggo con un occhio particolare.
Allora raccontaci, perché qui sei tu l'esperto.
Il punto è questo: Stati Uniti, Regno Unito, gli Emirati Arabi e poi altri paesi ancora stanno accelerando fortissimo sugli investimenti nel quantum, e non solo sulla ricerca, ok? Anche su tutta la supply chain attorno.
Quindi non solo i computer quantistici, ma anche tutto quello che ci sta sotto?
Esattamente. E qui c'è il punto che a me interessa di più. Per anni il quantum è stato una cosa da laboratorio, roba da fisici, da paper, da conferenze accademiche. Adesso invece è diventato un tema di politica industriale.
Appunto.
Cioè, è passato dall'essere ricerca pura all'essere una questione di sovranità tecnologica, una cosa su cui gli stati mettono soldi, strategia e attenzione. E quello che mi colpisce è che, ad esempio, nomi come IonQ o D-Wave ormai non sono più solo aziende da addetti ai lavori, sono diventati titoli che si discutono sui mercati. Ecco.
Questo secondo me è il punto chiave ed è anche il perché proprio ora, diciamo, perché tu pensa che il quantum, per come l'abbiamo conosciuto finora, era qualcosa di cui si parlava sempre al futuro, tra 10 anni, tra 15 anni, prima o poi. E quindi, finché una tecnologia vive solo nel futuro, nessuno Stato ci costruisce sopra una politica industriale.
Giusto.
Quello che sta succedendo, la mia lettura è questa, è che gli Stati hanno smesso di trattarlo come scienza e hanno iniziato a trattarlo come infrastruttura strategica, esattamente come hanno fatto con i semiconduttori. Una volta che capisci che chi controlla una certa capacità detta le regole del gioco, allora non puoi più permetterti di restare indietro, e parte la corsa.
Sì. E aggiungo una cosa, da dentro, ecco, anche solo 5 o 6 anni fa, quando dicevi faccio quantum, la reazione era tipo, ah, interessante, ma a cosa serve? Adesso no, adesso c'è una consapevolezza diversa, anche politica.
Questo è il segnale vero, non sono i singoli annunci, ma è proprio il cambio di natura del campo, da promessa scientifica a leva geopolitica.
Esatto, la notizia non è quanto, la notizia è che è cambiato il tavolo a cui si gioca. Ecco.
Proprio su questo cambio di natura prendo io la palla, perché c'è un altro tema che secondo me sta cambiando pelle proprio in queste settimane. Finora di robotica, diciamo, ne abbiamo parlato sempre in chiave spettacolo, il robot che fa la capriola, il robot che balla, il video che gira ovunque, e invece quello che sta crescendo adesso è un'attenzione molto diversa, tutta concentrata sull'affidabilità, sulla sicurezza e sul deployment industriale reale di questi sistemi autonomi.
Cioè, sul farli funzionare davvero.
Esattamente. L'ecosistema, diciamo, si sta spostando dalla fase demo alla fase di adozione vera, e questo lo vediamo anche nella ricerca, perché ci sono lavori su Arcosy, ad esempio, che non parlano più di guardate cosa sa fare, ma proprio delle sfide di deployment dell'embodied AI, l'intelligenza artificiale che ha un corpo, che agisce nel mondo fisico.
E qui per me c'è il punto. Posso dirti come la leggo?
Prego, prego.
La robotica sta smettendo di essere spettacolo da video virale, ok? E sta diventando un'altra cosa, sta diventando ingegneria dell'affidabilità, cioè il problema non è più far camminare il robot, quello in qualche modo lo sappiamo fare. Il problema vero, quello difficile, è farlo funzionare 10.000 volte di fila. In fabbrica, senza un incidente, ecco.
Ed è una distinzione fondamentale.
È tutto un altro mestiere. Una demo la fai una volta, va bene, applausi. Ma una linea di produzione gira 24 ore su 24 e lì funzionare quasi sempre non basta. Lì ti serve un'affidabilità da macchina industriale, ok? E quello è dannatamente più difficile che fare il video carino.
Chiaramente. E questo perché? Perché nel momento in cui un sistema autonomo entra in uno stabilimento accanto a delle persone, l'asticella si alza in modo brutale, quindi non conta più quanto è impressionante il singolo gesto, ma quanto è prevedibile, quanto è sicuro, quanto regge nel tempo. E questa è una transizione che la robotica condivide col quantum di cui parlavamo prima.
Esatto, è lo stesso film.
Lo stesso identico film, da una parte la ricerca e la demo, dall'altra l'ingegneria, l'industria, l'adozione reale. E la mia lettura, alla fine, è proprio questa. Quindi il segnale vero della maturità di un campo non è più la cosa spettacolare che ti fa dire wow, ma è il momento molto meno fotogenico in cui quella cosa diventa noiosamente affidabile.
Noiosamente affidabile, bellissimo, che poi è esattamente quello che vuoi da un robot in fabbrica. Che sia noioso.
Sia noiosissimo, ecco.
Bene, e allora lasciami chiudere il cerchio, ok? Perché secondo me, se uno mette in fila tutte le cose di oggi, ne esce un quadro solo, non sai notizie separate. Eugenio, se dovessi dire a chi ci ascolta cosa guardare nei prossimi 12-24 mesi, cosa gli dici?
Allora, io la leggo così. Ci sono tre fili, diciamo, che si intrecciano, e il primo è la governance, che è diventata nuova geopolitica, perché con la storia di Fable 5 abbiamo visto una cosa nuova, quindi non più lo Stato che mette dazi sui chip, ma lo Stato che entra dentro il modello, dentro la capacità e decide cosa quel modello può fare e cosa no.
Esatto.
E questo sposta l'export control dall'hardware alla capacità dell'AI, che è un salto enorme.
Il secondo filo invece è quello che a me ha colpito di più, perché è il più concreto di tutti. Cioè, mentre noi pensiamo all'AI come a una corsa di software, di modelli, di intelligenze, in realtà il collo di bottiglia è fisico, è fatto di atomi, ok? La memoria HBM. Il packaging, l'equipment delle fab, più 14% di billings nel primo trimestre 2026, te lo ricordi?
Appunto.
Quindi Nvidia con SK, Samsung che prova a entrare nei TPU di Google. La mia lettura è che la corsa AI è diventata sotto sotto una questione di supply chain e di manifattura. Chi controlla la memoria detta il ritmo. Punto.
E il terzo filo lega quantum e robotica, perché tutti e due stanno cambiando natura nello stesso identico modo. Il quantum esce dal laboratorio e diventa politica industriale, sovranità tecnologica, una cosa da stati e da mercati. E la robotica, parallelamente, smette di essere la demo virale e diventa deployment reale, ingegneria dell'affidabilità in fabbrica.
Quindi, se devo riassumere tutto in una riga, l'AI non è più solo una corsa di modelli, è diventata una questione di sovranità, di supply chain e di regole. Ecco.
Esatto, e secondo me è questo il frame con cui leggere ogni notizia da qui in avanti. Non chi ha il modello più potente, ma chi controlla le regole, la catena e la capacità.
Bellissimo. Dai, ma prima di salutarvi, le solite due cosine, ok? Se la puntata vi è piaciuta, lasciateci una recensione e passate dal Pointer Chat, la nostra community, su Telegram, che lì si discute di queste cose tutti i giorni. E poi la soluzione del giochino di oggi. Per tutta la puntata, ci avete sentiti, no? Ma riuscite davvero a capire dove finiamo noi e dove iniziano i cloni. Scrivetecelo nel pointer chat, siamo curiosissimi.
Curiosissimi, sì. E ci trovate tutti i link nelle note dell'episodio. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.